Questa mattina vi voglio parlare di un soggetto che ha a che fare con il patto e che ci dà una certa chiarezza. Parleremo dei desideri della carne che sono contrari o opposti ai desideri dello spirito, quindi alla nuova natura. Il titolo di questa mattina è: i desideri della carne sono contro la nuova natura. Così vogliamo iniziare, stiamo trattando della teologia relazionale e stiamo parlando del fatto che Dio vuole una relazione personale con noi e che Dio si relaziona solo attraverso patti. In altri termini, non solo la nostra relazione è basata sul patto, ma anche la storia dell'umanità è basata sui patti. Quello che sta succedendo oggi è perché si deve adempiere il patto abramico, perché Dio ha fatto delle promesse ad Abramo, ha dato quella terra e il nemico fa di tutto perché questa promessa non si realizzi, ma tutte le promesse di Dio sono sì ed amen. Non c'è nessuno che può impedire quello che Dio ha deciso. Lui è onnipotente. Quindi il nemico sta cercando di fare dei giochetti per sedurre le persone, ma alla fine sempre sarà fatta la sua volontà. Nessuno può impedire la sua volontà. Così vi do subito un verso in Deuteronomio 7:9 che ci dice che come Dio sempre è fedele al suo patto. E noi dobbiamo entrare in questa cultura di relazione che non è emotiva né sentimentale né come io mi sento, ma Dio è fedele al suo patto. E guardate cosa dice questa meravigliosa scrittura. Dice: riconosci dunque che l'Eterno, il tuo Dio, è Dio, il Dio fedele, che mantiene il suo patto e la sua benignità fino alla millesima generazione. Fermati un attimo, quando è stato scritto il libro del Deuteronomio c'era la legge di Mosè. La legge di Mosè non è eterna, è perpetua. Quindi la benedizione si fermava alla millesima generazione, ma siccome noi siamo entrati in un patto eterno, la benedizione non si fermerà mai, perché noi siamo nel benedetto in eterno. Verso quelli che lo amano e che osservano i suoi comandamenti. Quindi vogliamo sempre sottolineare questo fatto, perché non fa parte della nostra cultura naturale la cultura dei patti, mentre i popoli orientali hanno di più di questa cultura. Noi dobbiamo imparare a relazionarci con Dio attraverso la cultura dei patti, che noi siamo in una relazione di patto con Dio e che Dio è fedele al patto. Dio non cambia umore, non si è basato sulle emozioni, il suo patto è basato sulla sua fedeltà e lui non solo è fedele, è il fedele per eccellenza. Quindi questo ci deve dare certezze, ci deve dare sicurezze. E noi abbiamo trattato ultimamente il patto, la nuova ed eterna alleanza profetizzata nell'Antico Testamento da Geremia 31:31-34, ma oggi vi voglio dare altre scritture che sono riportate dal profeta Ezechiele. Andiamo a vedere Ezechiele 36 verso 26. Questa era la promessa che Dio ha fatto quando ancora il profeta Ezechiele è vissuto sotto il patto mosaico e lui ha avuto la rivelazione della nuova ed eterna alleanza che sarebbe stata data. E lui ha detto: vi darò un cuore nuovo e metterò dentro di voi uno spirito nuovo. Notate questi due termini: cuore nuovo, spirito nuovo. L'antico patto non garantiva questo. Rimanevano col cuore vecchio e con lo spirito adamico. Toglierò dalla vostra carne il cuore di pietra insensibile e vi darò un cuore di carne sensibile. Metterò dentro di voi il mio spirito. Quindi notate qual è l'ordine: prima Dio ci fa nascere di nuovo, ci dà un cuore nuovo, ci dà uno spirito nuovo. Dopo che abbiamo uno spirito nuovo, Dio può mettere il suo spirito a dimorare dentro di noi e vi farò camminare nei miei statuti. In altri termini, l'ubbidienza sarà una conseguenza del cambio di natura e della dimora dello Spirito Santo dentro di noi. Non sarà uno sforzo umano, ma una conseguenza della presenza di Dio nella nostra vita. E metterete in pratica i miei decreti. Quindi il profeta Ezechiele stava parlando di tutte queste cose, stava preannunciando in maniera molto chiara e precisa tutte queste cose, e poi continua nel verso 28, dice che Dio stabilirà, Ezechiele 37, 26 fino a 28, continua il profeta e continua ad aggiornare quello che è stato detto nel capitolo precedente. Stabilirò con loro un patto di pace. Pensate una cosa: quando Dio stabilirà il suo regno sulla terra, non ci saranno mai più guerre, non ci saranno ospedali, non ci saranno cimiteri. Farà qualcosa di meraviglioso e di nuovo. E lui sta cercando di proiettare la nostra mente a essere compatibili con quel futuro che lui ha preparato. E guardate cosa dice: sarà un patto di pace, sarà un patto eterno con loro. Quindi sta parlando della nuova ed eterna alleanza. Li renderò stabili, li moltiplicherò, metterò il mio santuario in mezzo a loro per sempre. Questo è solo per Israele, non è per la Chiesa. La mia dimora sarà presso di loro, sì, io sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo. Ora, ci sono cose in questo patto che riguardano solo Israele. Ad esempio, Gesù ha già scelto qual è la città da dove governerà, e Gerusalemme non cambierà città, è quella la città del Gran Re. Ci sono cose che sono per Israele, ci sono cose che sono per la Chiesa, per il corpo di Cristo. Così noi dobbiamo imparare che Dio è fedele alla sua parola, che ogni parola di Dio è sostanza spirituale. Ogni parola di Dio coincide con i fatti, perché in Dio parole e fatti coincidono. Quando lui dice sia la luce fu. È impossibile che Dio parli e non succede niente. Quando Dio parla, di soltanto una parola, disse il centurione, perché aveva capito la lezione. Se tu dici una parola, siccome in te le parole e i fatti coincidono, basta che parli, è già risolto. Perché Dio parla e la sua parola è stabile nei cieli, e la sua parola coincide sempre con i fatti. Così dobbiamo imparare a conoscerlo. Quindi guardate, ora, dopo questo fatto della profezia del patto, cos'è cambiato nel nuovo patto? Sono cambiate così tante cose. Ora, voi sapete che noi come gentili con i patti non c'entravamo niente, noi siamo entrati con il Messia nella nuova ed eterna alleanza. E Paolo è il nostro teologo, perché lui ha ricevuto il ministero per i gentili. È l'unico tra gli apostoli, scrittori della Bibbia, che parla e annuncia qualcosa che dà chiarezza. Così lui, siccome è l'apostolo dei gentili, parla di tre tipi di uomini che si possono trovare sulla faccia della terra: l'uomo naturale, l'uomo carnale e l'uomo spirituale. E poi lo leggeremo in Prima Corinzi capitolo 3, troveremo quello che Paolo sta spiegando su questo. L'uomo naturale, cos'è l'uomo naturale? L'uomo naturale è l'uomo adamico, l'uomo caduto, l'uomo che ha i sensi dello spirito chiusi. E Paolo dice che l'uomo naturale non può comprendere, anche se si sforza, le cose dello Spirito di Dio, perché gli sembrano pazzia, perché l'uomo naturale non comprende le cose invisibili, vive solo di visibile. Poi parla dell'uomo carnale. L'uomo carnale è colui che ha conosciuto Cristo, è nato di nuovo, ma ancora bambino nella fede e si lascia trasportare da emozioni, sentimenti, abitudini e attitudini ancora non rinnovate. Non significa che non è salvato, ma che è bambino e che ha bisogno di crescere, però non è in grado di poter ricevere cibo come i bambini. Tu gli puoi dare solo latte e così non puoi dargli altro cibo solido. Quindi c'è bisogno che cresce per poter ricevere questo nutrimento. E poi alla fine c'è l'uomo spirituale, l'uomo pneumaticos. Che significa? È l'uomo che è consapevole del mondo dello spirito, è consapevole della sua nuova natura, è consapevole dello Spirito Santo in lui, ed è un uomo che si è arreso e si lascia condurre dallo Spirito di Dio. Ora guardate, 1 Corinzi capitolo 3, versi da 1 a 4, guardate cosa dice. Ora io, fratelli, come li chiama? Poi dice che sono carnali, quindi in carnali sono pure fratelli, sì o no? Tutti noi siamo nati carnali, nessuno è nato cresciuto. Non ho potuto parlare a voi come uomini spirituali, ma vi ho parlato come a dei carnali, come a bambini in Cristo. Vi ho dato da bere del latte e non vi ho dato del cibo solido perché non eravate in grado di assimilarlo. Anzi, non lo siete neppure ora perché siete ancora carnali. Ora voi comprendete qualcosa, che i bambini quando sono piccoli non hanno gli enzimi per digerire altre cose se non il latte. Crescono, si deve fare lo svezzamento prima che loro possano mangiare altri cibi. Non puoi darglielo tutto di colpo, deve essere una cosa progressiva. Quindi Paolo sta dicendo: se anche vi dessi del cibo solido, voi non siete capaci di assimilarlo. Così devo aspettare che voi crescete. Non dimentichiamo che la chiesa di Corinto è stata fondata dall'apostolo Paolo, così lui conosce molto bene la condizione di quella chiesa, perché è stato lui che l'ha fondata, è lui che ha dato i primi elementi della fede e lui li sta insegnando loro. Uomini naturali, uomini carnali. Chi sono gli uomini carnali? Sono uomini nati di nuovo, ma che vivono come se fossero uomini naturali, cioè non si sono rinnovati. Vivono ancora nelle loro vecchie abitudini, nel loro modo di fare antico, nel loro modo di pensare antico, sono più che altro condotti dai sensi più che dallo spirito. E Paolo li incoraggia a diventare uomini spirituali. Quanti di voi volete essere spirituali? Pneumaticos. Quindi Paolo sta insegnando nella sua teologia, è l'unico degli apostoli che spiega queste cose e noi lo ringraziamo perché noi siamo gentili. E dopo queste cose lui parla del fatto che noi, essendo nati di nuovo e avendo ricevuto il Signore, insieme a tutto questo pacchetto abbiamo ricevuto anche il ministero della riconciliazione. Cioè chi è stato riconciliato ha tutti la conoscenza e gli elementi per poter riconciliare altri a Dio. E leggiamolo questo in 2 Corinzi 5 verso 16, noi troviamo che Paolo sta parlando di queste cose e dice: perciò d'ora in avanti noi non conosciamo nessuno secondo la carne. Fermatevi un attimo, Paolo non ha mai conosciuto Gesù fisicamente. Lui ha avuto la rivelazione di Cristo dopo la sua morte, dopo la sua risurrezione, dopo la sua ascesa alla destra del Padre. Lui ha incontrato Gesù sulla via di Damasco, ma in quel tempo Gesù era già stato glorificato alla destra del Padre. Quindi Paolo non ha avuto una conoscenza di Gesù secondo la carne, cioè quando Gesù era in un corpo fisico sulla terra. Non l'ha mai incontrato. Però è lui quello che ha avuto la rivelazione più grande. Così noi avremmo potuto dire: quanto sarebbe stato bello essere stato con Gesù tra i suoi discepoli nei tempi della sua carne, cioè quando lui era in un corpo fisico. Ma la verità è che quelli che sono stati con Gesù, i dodici, non tutti hanno capito chi lui era. Tanto che un giorno Gesù fece una domanda a loro: voi chi dite che io sia? E chi rispose? Solo uno, Pietro. Tutti gli altri non avevano idea di chi fosse Gesù. Erano suoi discepoli, camminavano con lui, vedevano i miracoli, avevano ogni tanto qualche flash, perché quando camminava sulle acque dice: che? Ma come cammina sulle acque? Oppure quando ha sedato la tempesta ha detto: ma chi è costui che anche il vento e il mare gli ubbidiscono? Si facevano delle domande ma non avevano delle risposte, fino a che Pietro non ricevette la rivelazione dal Padre: tu sei il Cristo, il figlio dell'Iddio vivente. E Gesù dice: tu non lo sai perché te l'ha rivelato carne e sangue, ma perché te l'ha rivelato il Padre mio che è nei cieli. E Paolo sta dicendo: se anche abbiamo conosciuto Gesù quando era in un corpo fisico, oggi non lo conosciamo più così. Il suo ministero è cambiato, è passato dal ministero che era sotto l'unzione al ministero che è nella gloria. E lui sta insegnando queste cose e poi parla della nuova creazione. Dice: non l'abbiamo conosciuto più così, non lo conosciamo più così, perché dice: se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura, è una nuova creazione. Ora ti posso garantire che prima che Gesù è risuscitato dai morti non esisteva la nuova creazione. La nuova creazione è iniziata con la risurrezione di Cristo e i discepoli l'hanno beneficiato quando Gesù ha soffiato su di loro: ricevete lo Spirito. In quel momento è iniziata la nuova creazione. E naturalmente le cose che avevano vissuto prima nel ministero di Gesù non conoscevano ancora tutte queste cose, non conoscevano lo Spirito Santo che era stato con loro, ma non era stato il loro. C'è stato un grande cambiamento. E Paolo dice: ora dovete sapere che siamo nuova creazione. Dio ci ha rigenerati, ci ha dato una nuova natura, un nuovo spirito. Questo deve essere considerato dentro di noi. Dobbiamo sapere chi siamo. Dillo: io sono una nuova creatura in Cristo Gesù. Dio non mi ha riformato, mi ha ricreato. E io mi arrecreavo. È in siciliano, solo per pochi eletti questo. Solo i siciliani l'hanno capito questa battuta, perché noi ce ne dicevamo: ma ricreavo, è ricreazione. La ricreazione, pure a scuola, no? Ma Dio ci ha ricreati e ci ha messo nel riposo, ci ha dato la sua pace. Ora guardate cosa dice ancora. Ora, tutte queste cose sono da Dio che ci ha riconciliati. Ora, riconciliare è un passo successivo al perdono. Lui ci ha perdonati, ma non solo ci ha perdonati. Quando tu ti riconcili con una persona, non hai solamente che hai rimesso i suoi debiti e non hai più peccati, ma hai una buona relazione. Dio non ci ha dato il ministero del perdono, ci ha dato il ministero della riconciliazione, cioè il passo oltre il perdono. Il perdono è il primo passo per riconciliarsi. Quando due persone litigano e poi si chiedono scusa, si perdonano, però poi faranno delle decisioni su come continuare la loro relazione. Ma quando c'è riconciliazione, significa ritornerà l'armonia nella loro relazione. E Dio ha dato a noi il ministero della riconciliazione. Noi dunque facciamo da ambasciatori per Cristo, come se Dio esortasse per mezzo nostro, e noi vi esortiamo per amore di Cristo: siate riconciliati con Dio. Lo scopo della Chiesa è riconciliare il mondo perduto con Dio attraverso il sacrificio della croce. Dio ha già pagato i debiti di tutte le persone, ma le persone devono sapere che non hanno più debiti. Qualcuno glielo deve dire, qualcuno glielo deve annunciare, che questo è già avvenuto ed è già successo, poiché egli ha fatto essere peccato per noi colui che non ha conosciuto peccato, affinché noi potessimo diventare la giustizia di Dio in lui. Dillo: io sono diventato la giustizia di Dio in lui. Io ti voglio dire una cosa: sai qual è l'evidenza che tu sei la giustizia di Dio in lui? Il fatto che tu puoi cacciare i demoni. Perché il primo segno che accompagna i credenti: nel mio nome cacceranno demoni. Poiché tu sei giustizia, l'ingiustizia è sotto i tuoi piedi. E Dio ti ha reso la giustizia di Dio in Cristo Gesù. E noi dobbiamo essere consapevoli di quello che la parola ci rivela e afferrarla dentro di noi come la realtà, perché la realtà non è come mi sento, ma quello che Dio dice di me. Quella è la mia realtà. Ora voglio parlarvi di un verso che potrebbe sembrare controverso, perché una delle false teologie che ci sono state, intanto proiettate prima Giovanni 1:8, è che molti hanno continuato a dire che dopo che sei nato di nuovo sei peccatore. Ma se Dio ha detto che rimuoverò il cuore, vi darò un cuore nuovo e uno spirito nuovo, tu ti puoi immaginare uno che ha un cuore nuovo e uno spirito nuovo che è rimasto peccatore, significa che è rimasto come era prima. Quindi annullano la redenzione di Cristo. Ora alcuni dicono, allora cosa vuol dire questo prima Giovanni 1:8? Se diciamo di essere senza peccato, noi inganniamo noi stessi e la verità non è in noi. E alcuni, non comprendendo il contesto, gli hanno dato un significato che non ha, perché il significato è questo: Giovanni sta parlando della comunione con Dio, il tema che tratta è la comunione con Dio, e lui dice, se perdiamo la comunione con Dio è perché abbiamo fatto qualche sbaglio, perché abbiamo peccato. Ora, la parola peccato qui non è natura di peccato, ma è l'azione di peccato. Quindi se noi abbiamo perso la comunione con Dio, ascolta, quando pecchi non smetti di essere figlio, non perdi la relazione, perdi la comunione, perdi la presenza, non perdi la dimora, perdi la presenza, non sei più consapevole della presenza, perché il peccato ti separa dalla faccia di Dio. La faccia di Dio, quando tu pecchi, si nasconde. Lui nasconde la sua faccia quando tu pecchi, perché vai in ribellione. E quando dice, se noi abbiamo perso la comunione con Dio, questo è il contesto, e diciamo che non abbiamo peccato, stiamo mentendo. È come dire che marito e moglie dicono che non hanno sbagliato e sono litigati. Se sono litigati significa che qualcuno ha sbagliato, sì o no? E quindi significa che si perde l'armonia nella loro relazione, perché qualcuno sicuramente ha fatto qualche sbaglio, qualche errore, qualche peccato, forse ha usato una parola in più, forse ha disprezzato, forse ha detto qualcosa che non doveva dire, o forse ha fatto un'azione che non doveva fare. E si interrompe l'armonia. Quindi in questo contesto non dice che una persona credente, perché l'epistola viene scritta ai credenti che sono ancora nel peccato, ma parla di azioni di peccato che interrompono la comunione con Dio, e se andate a vedere il contesto vi accorgerete che è così. Quindi non vi fate ingannare da quelli che continuano a dire che anche dopo che siamo salvati, che siamo nati di nuovo, che siamo ripieni di Spirito Santo, siamo ancora nel peccato. No. Non siamo più nel peccato, siamo nella grazia, non siamo nel peccato. Ora andiamo a vedere Galati 5:24-25. Cosa dice? Che quelli che sono di Cristo, perché ascoltate bene, quando nasciamo di nuovo, Dio rimuove la natura di peccato, ma non rimuove la carne. Ora stamattina spiegheremo cos'è la carne. E la carne, lui l'ha crocifissa sulla croce, l'ha inchiodata lì, ma noi dobbiamo crocifiggerlo ogni giorno, perché ogni giorno abbiamo conflitti tra spirito e carne. Quindi dobbiamo stare molto attenti. Guardate Galati 5:24-25 cosa dice: quelli che sono di Cristo hanno crocifisso la carne con le sue passioni e le sue concupiscenze. In altri termini, le passioni e le concupiscenze non è che perché sei nato di nuovo tu non ce l'hai più e quindi non hai più la possibilità di peccare. Noi continuiamo ad avere la libertà e la possibilità di peccare, come abbiamo la possibilità e la libertà di non peccare. Perché mentre prima non ce l'avevamo questa libertà di non peccare, ora abbiamo la libertà di poter peccare o non poter peccare. Dio ci ha reso liberi e dice che se camminiamo, se viviamo per lo Spirito, camminiamo altresì per lo Spirito. Ora, quando troviamo questa parola carne, che vuol dire? Ha tre significati determinati dal contesto. Fisicamente e letteralmente la parola carne nel greco sarx, ognuno dica sarx, Ho visto che parlate greco, sarx. La parola sarx viene tradotta carne. E il primo significato è ciò che ricopre le nostre ossa, quindi muscoli, pelle e tutto quello che c'è sopra le ossa. Quindi parla del corpo fisico o di parti del corpo fisico. La seconda cosa che rappresenta la carne, la parola carne, è l'umanità. E ora vedo dei versi. Perché dice: io spanderò il mio spirito sopra ogni, significa ogni essere umano. E la terza cosa che rappresenta la carne sono i desideri e le passioni contrari alla nuova natura, alla parola di Dio e alla santità di Dio. In altri termini, c'è sempre un conflitto tra carne e spirito, e i desideri di carne e spirito sono all'opposto. Poi li spiegheremo anche con i versi della scrittura. Ma vi do subito i primi versi che parlano di Atti 2:17, quando dice che Dio spanderà lo suo spirito sopra ogni carne. Di che cosa parla? Parla di ogni essere umano, dell'umanità. Dio vuole spandere il suo spirito sull'umanità. Chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato, e dopo che è salvato, Dio può spandere lo spirito sopra ogni carne. Ebrei 5:7 cosa dice? Parla di Gesù nei giorni della sua carne, quindi parla del suo corpo fisico, nei giorni in cui Gesù è stato sulla terra in un corpo fisico. Questo è molto importante. Gesù aveva il corpo, ma non aveva la carne intesa nel senso etico e morale, che significa desideri contrari allo spirito, perché Gesù non ha mai avuto una natura caduta. Ha avuto la sua santità. Lui è figlio di Dio, è figlio dell'uomo, ma non è nato da seme di Adamo, è nato solo dal seme della donna. E la donna ha la natura di peccato, ma non la può trasmettere. La natura di peccato non viene trasmessa da Eva, viene trasmessa da Adamo. E siccome Gesù è venuto dal seme di donna, non ha ereditato la natura di peccato. Allora, abbiamo imparato queste tre cose. Uno, Adamo ed Eva avevano il corpo fisico, sì o no? Ma non avevano la carne prima della caduta, non avevano desideri contrari a Dio, fino a che non hanno scelto di ribellarsi a Dio. Quindi dobbiamo capire ora questo, che la cultura greca ai tempi della prima chiesa aveva delle persone che credevano che lo spirito è buono ed è prigioniero del corpo. Quindi loro pensavano che fino a che tu stai nel tuo corpo, tu sei prigioniero e il tuo corpo è malvagio, è cattivo e ti fa peccare. E l'unico modo per essere liberato da questo era morire. Poi c'erano i docetisti che dicevano che non era possibile che Gesù avesse preso un corpo di carne, perché con l'idea che siccome la carne è peccaminosa, se Gesù ha preso un corpo di carne anche lui ha dovuto peccare. Quindi hanno detto lui sicuramente non aveva un corpo di carne, era un'apparenza, ma anche questo non è vero. Gesù è vero Dio, è vero uomo. Quindi con questa mentalità Paolo ha dovuto combattere molto nelle sue epistole per combattere queste false dottrine che loro dicevano che il corpo è malvagio. No, ti voglio dire una cosa, il corpo è come la musica, è neutro, è l'uso che ne fai. Non ci sono note sante e note meno sante. Tutte le note, secondo l'uso che ne fai, possono essere usate in maniera santa o in maniera non santa. Il tuo corpo, secondo l'uso che ne fai, lo puoi usare per peccare, lo puoi usare anche per fare del bene e offrirlo a Dio in sacrificio vivente, santo e accettevole davanti alla sua presenza. Per questo Paolo dice: presentate i vostri corpi a Dio in sacrificio vivente. E io posso immaginare che gli gnostici, quando hanno letto sta cosa, hanno detto: ah, Paolo, cosa stai dicendo? Ma Paolo l'ha detto apposta. I vostri corpi non sono peccaminosi. è la carne che è peccaminosa, che non coincide con il corpo fisico. Ora ascoltate bene, tra le opere della carne che ora leggeremo, una di queste è l'invidia. Io ti dico una cosa, l'invidia non è una cosa del corpo, è una cosa dell'anima. Quindi significa che corpo e carne non coincidono, perché tu puoi avere opere della carne come l'invidia senza bisogno del corpo. Quindi corpo e carne non coincidono, ma la carne come principio etico che si oppone allo Spirito di Dio, che si oppone alla nuova natura, che si oppone a Cristo Gesù, che si oppone al piano di redenzione, a desideri opposti a quelli dello Spirito. Ora cercheremo di leggere qualcosa che ci aiuterà a capire tutto questo e guardiamo quello che è la scrittura chiave di tutto questo, perché l'Apostolo Paolo in Galati 5,19 ci spiega cos'è la carne, cosa sono le opere della carne. Ora ascoltate, Paolo parla dei desideri. Un desiderio non diventa mai un fatto fino a che non gli dici sì. Tu potresti avere un desiderio di bere un bicchiere di vino in più. E quando io andavo da mia nonna mi diceva, vabbè, stasera dormi qua, bevitelo un altro bicchiere di vino, tanto poi dormi qua. Quindi giustificava il fatto, però ci diceva, nonna, però se io dormo qua, muoio e mrembriaco, voglio dormire normale. La carne ha desideri in cui dice lasciati andare, sballa, fai cose per soddisfare i sensi, perché parte dall'idea che soddisfacendo i sensi sei felice, ma non è vero, è una bugia. Quindi Paolo ci spiega quali sono le opere della carne. Quindi la carne dal punto di vista etico-morale sta parlando Paolo, non sta parlando del corpo fisico che è neutro. Non sta parlando dell'umanità, sta parlando del principio etico-morale della carne che ha desideri opposti allo spirito. E in Galati 5,19 lui dice che le opere della carne sono manifeste e sono. Ora potete capire che ogni opera della carne è frutto di un desiderio della carne accolto. Perché i desideri ti possono venire, ma i desideri non sono peccato, è assecondarli che è peccato. La tentazione non è peccato, è assecondare la tentazione che è peccato. Così guardiamo queste scritture in Galati 5,19. E dice così, ora le opere della carne sono manifeste e sono. Adulterio, per farlo hai bisogno del corpo. Anche se Gesù disse che solo se guardi e desideri commetti adulterio nel tuo cuore. Però dice ancora, fornicazione, impurità, dissolutezza, idolatria, magia, inimicizie, contese, gelosie, ire, risse, divisioni, sette, invidie, omicidi, ubriachezze, ghiottonerie e cose simili. A queste circa le quali vi prevengo, come vi ho già detto prima, che coloro che fanno tali cose, ognuno dica fanno, questo è un presente continuato, non significa che non possono cadere in queste cose, ma che vivono abitualmente in queste cose. Cioè uno un giorno può bere un bicchiere di vino in più, non significa che è un ubriacone, però se uno si vive tutto io e ne bicchiere di vino in più, significa che vive abitualmente in quello, ha una dipendenza. È schiavo. Quindi quando dice quelli che fanno tali cose significa quelli che si mantengono facendo queste cose e non la smettono, non erediteranno il regno di Dio, non sono compatibili nel regno di Dio. Nel regno di Dio non troverai invidia, non troverai gelosia, non troverai divisione, non troverai sette. Quindi tu non stai vivendo una vita dove non sei compatibile con la perfezione del futuro. E Dio dice, ci credi nel regno eterno? Allora tu preparati a vivere in questo regno, perché in questo regno non ci sono divisioni, non c'è gelosia, non c'è invidia, c'è solo amore. E da questo vi riconosceranno tutti che siete miei discepoli se avete amore gli uni per gli altri. Ora vedete, Paolo sta dicendo qua, se voi andate dietro alla carne, quello che si concretizza è questo. Queste opere verranno fuori della carne, perché avete detto sì alla carne, ma voi dovreste sapere una cosa, Galati 5,17, che la carne ha desideri opposti allo spirito e che la carne nella mente di Dio è stata inchiodata sulla croce. Non puoi vivere su qualcosa che Dio ha giudicato e inchiodato, tu devi vivere su quello che Dio ti ha dato, il suo spirito, e camminare per lo spirito. Infatti la carne ha desideri contrari allo spirito e lo spirito desideri contrari alla carne, e queste cose sono opposte. Quindi se tu vuoi avere una definizione morale della carne, tu puoi dire tutto ciò che si oppone alla nuova natura, perché qui la parola spirito, anche se l'hanno scritto maiuscolo, non è lo Spirito Santo, perché non ci può essere guerra tra la carne e lo Spirito Santo vince sempre. Ma lo Spirito Santo non c'ha problemi con la carne, lui è spirito. Il problema è con la nostra nuova natura, il nostro spirito rigenerato e la nostra carne, a cui a volte siamo affezionati. Abbiamo vissuto così intanto insieme che ci siamo abituati. Però Dio dice: io la carne l'ho inchiodata, l'ho crocifissa, l'ho messa sulla croce, perché ti voglio rendere compatibile con il regno che non avrà mai fine. E un regno diviso non può reggere. Il regno che non avrà mai fine è il regno di Dio, dove non c'è disarmonia. Quindi guardate, ora Paolo sta insegnando in Romani 8 dal verso 5. Io avrei delle cose per insegnarvi cos'è l'uomo naturale, l'uomo spirituale, l'uomo carnale, perché queste tipologie già nella parola di Dio nell'Antico Testamento sono rappresentate. Sapete chi è l'uomo naturale? Cosa rappresenta l'uomo naturale? L'uomo orgoglioso, pieno di sé, che pensa che ha il delirio di onnipotenza. Golia. Golia, tutto che minacciava a tutti, si sentiva tutto toco. Che fine ha fatto? Quando Golia ha incontrato Davide, che rappresenta l'uomo spirituale, l'uomo dal cuore verso Dio, chi è che ha vinto? Ha vinto Davide. L'uomo spirituale vince sempre sull'uomo naturale. E quando l'uomo carnale, Saul, che non è mai cresciuto, si è ritrovato insieme con Davide, chi è che ha perso il posto? Saul ha perso il posto come carnale, e l'uomo spirituale ha ereditato quello che Dio gli aveva dato. Questo vi dà una spiegazione della tipologia dell'uomo naturale, l'uomo carnale, l'uomo spirituale ve lo farà capire molto meglio. Andiamo a vedere Romani 8,5, la mente. Nella mente Dio ha posto nell'anima la volontà. Infatti coloro che sono secondo la carne volgono la mente alle cose della carne, ma coloro che sono secondo lo spirito alle cose dello spirito. Infatti la mente controllata dalla carne produce... Qual è stata la fine di Saul? Qualcuno me lo può dire? Si è suicidato. Perché l'uomo carnale, mentre la mente controllata dallo spirito cosa produce? Ditelo tutti, vita e pace. Volete la vita, volete la pace, dobbiamo camminare per lo spirito. La carne ti porterà a ucciderti, ti farà solo del male. E quante persone sono schiave di vizi che non riescono a rimuovere? Fumo. Cosa fa? Distrugge i polmoni. Quale bene fa? Alcol, cosa fa? Distrugge il fegato. Eppure sono cose che piacciono. Ma tutto ciò che normalmente ci piace o che piace alla nostra carne ci distrugge, produce morte, non produce vita. Qual è il frutto dello spirito? Autocontrollo. Sei tu che decidi quando dire basta. E normalmente lo sapete che ogni volta che noi facciamo digiuno qualcuno ci porta i dolci. Un giorno è venuto un fratello con una cassetta di gamberone e noi che digiunavamo, ci sei giusto oggi la puoi dare. Però quando tu hai deciso oggi non voglio toccare cibo, allora cos'hai? L'autocontrollo, decidi che in quel giorno tu non tocchi cibo e devi dedicare il tuo tempo a Dio. Allora sei tu che comandi, non è il corpo che comanda, non sono i desideri della carne che comandano, sei tu che per mezzo dello Spirito decidi cos'è il meglio. Ora questa è una lezione meravigliosa, che la mente condotta da pensieri carnali e la mente che invece è condotta dallo Spirito, cosa produce? Da quello che produci puoi sapere se sei nella carne o se sei nello Spirito. Se sei nello Spirito produce frutto dello Spirito, se sei nella carne produce opere della carne. Non è così difficile da fare diagnosi, è molto semplice, ma ci vuole la consacrazione a Dio. Quindi verso 8, quelli che sono nella carne, per questo la mente controllata dalla carne è inimicizia contro Dio, perché non è sottomessa alla legge di Dio, fa l'opposto, è trasgressiva e neppure può esserlo. Quindi quelli che sono nella carne non possono. Che significa che si interrompe la relazione? No, si rovina la relazione, si rovina l'armonia nella relazione, si rovina la comunione. Perché non succede tra marito e moglie che ci si dice quello che hai fatto non mi è piaciuto? Che significa che non sono più marito e moglie? Sono marito e moglie, solo che hanno avuto qualcosa da discutere perché qualcosa non gli è piaciuto. E Dio dice quello che hai fatto non mi è piaciuto. Sapete che quando Davide ha peccato con Bathsheba, qual è la nota che scrive lo scrittore? E quello che Davide fece dispiacque fortemente all'Eterno. E Dio gli ha detto, se volevi qualche altra cosa, perché non la chiedevi a me? Perché te la sei autoprovveduta. Hai agito come un uomo che si autoprovvede, invece di dipendere da me. Se volevi qualche altra cosa, perché non me la chiedevi? Perché ti sei autoprovveduto? E Dio lo rimproverò per questo. Però Dio ha smesso di amare Davide? No. Lo ha corretto, lo ha rimproverato, ma lo ha continuato ad amare. Lo ha perdonato, perché Dio si muove attraverso un patto. E se anche sbagli, non ti abbandona. Andiamo a vedere ora che noi, avendo la carne, dobbiamo crocifiggerla, dobbiamo però imparare a camminare nello Spirito. E quindi riceveremo delle lezioni importanti da Paolo in Romani 8, dal verso 9. Se lo Spirito di Dio abita in voi, non siete più nella carne, ma nello Spirito. Ma se uno non ha lo Spirito di Cristo, non appartiene a Lui. Se Cristo è in voi, certo il corpo è morto a causa del peccato, ma lo Spirito è vita a causa della giustizia. E se lo Spirito di colui che ha risuscitato Gesù dai morti abita in voi, colui che risuscitò Cristo dai morti vivificherà anche i vostri corpi mortali mediante il suo Spirito che abita in voi. Ora, il nostro corpo è divenuto il Tempio dello Spirito Santo, amen? E se tu hai offerto a Dio il tuo corpo in sacrificio vivente, santo e accettevole, come dice Paolo, il tuo corpo, nel momento in cui l'hai offerto a Dio, a chi appartiene? E se appartiene a Dio, non ti sembra che sia molto facile per Dio guarirlo, perché Dio le cose che gli dai le cura? Sapete qual è il nostro problema? Io sono mio, io sono mia. No, non siamo nostri, noi apparteniamo a Dio. E quando tu ti dai a Dio e ti offri a Dio, è Dio che governa la tua vita. E Lui metterà ordine dove c'è disordine. Perché Lui è un Dio di ordine. E metterà sempre ordine dove c'è disordine. Quindi dobbiamo imparare una cosa. Siccome non è visibile, abbiamo bisogno di impararlo, che noi siamo il Tempio dello Spirito Santo. Prima Corinzi 6,19. Se il corpo fosse malvagio, lo Spirito Santo non sarebbe mai venuto ad abitare in noi. Non sapete voi che il vostro corpo è il tempio dello Spirito Santo che è in voi, il quale avete da Dio e che voi non appartenete a voi stessi? Lo volete dichiarare questa mattina a chi appartenete? Dillo, io appartengo a Cristo. Sapete quanta ansia se ne andrebbe? Perché io non mi sono mai preoccupato delle tue proprietà. Te ne occupi tu. Io mi occupo delle mie proprietà. Io non mi sono mai occupato della tua macchina, mi occupo della mia macchina. Quando tu ti dai a Dio, tu non hai più motivo di essere ansioso, perché è Dio che si prenderà cura di ciò che tu gli hai depositato nella sua vita. E non avrai più ansia. L'ansia è un sintomo del fai da te. E quando ci consegniamo a Dio, non siate in ansietà solleciti per cosa alcuna, ma siano le vostre richieste rese note a Dio in preghiera, supplica e ringraziamento, e la pace di Dio non umana, che sopravanza ogni conoscenza, guarderà il tuo cuore e la tua mente. In altri termini, non dipenderai dalle circostanze, è la pace di Dio che governa le tue circostanze, perché dimora dentro di te. Ora andiamo a vedere una cosa molto interessante e poi concludiamo, perché voglio che leggiamo da Efesi 5:18, perché tante volte nella scrittura noi troviamo quello che ha detto Paolo: siate ripieni dello Spirito, non vi inebriate di vino. Voi sapete che Efeso si trova nell'Asia Minore, cioè l'attuale Turchia, lì c'è più caldo che da noi. E il vino, più caldo c'è, più gradi alcolici ha. Quindi ci piaceva, anche perché lì uno degli dei che adoravano di più era Bacco, il dio del trink trink. E Paolo disse: mi raccomando, o vino l'avete buono, però non vi inebriate, cioè bevetelo con sobrietà, perché nel vino, quando esagerate, c'è dissolutezza. La parola dissolutezza significa che disinibirà la parte peggiore di voi, cioè vi farà camminare senza freni. Ora, se tu in discesa non hai i freni della macchina, che fine farai? Andrà a sbattere da qualche parte. Quindi Paolo ha detto: se tu non ti autocontrolli, siccome uno che cammina senza freni, se uno cammina senza freni, prima o poi va a sbattere. Quindi attenzione, ma siate ripieni dello Spirito. È un comando. Nel testo greco è un imperativo presente continuato, significa mantenetevi sempre in una condizione di pienezza. È come mi accorgo che sono ripieno, perché dice, parlandovi, dal modo come parli, la bocca parla dell'abbondanza del, se sei pieno di spirito parlerai mosso dallo spirito, e dice, parlandovi gli uni gli altri con salmi, inni e cantici spirituali, cantando col vostro cuore al Signore. Ora ascoltate, voglio che afferrate questo, questa mattina. C'è differenza tra dimora ed essere ripieni. Uno che ha la dimora non significa che è ripieno. Uno che ha la dimora parla della posizione, è uno che ha ricevuto lo Spirito, ma uno che è ripieno parla della condizione della persona in quel momento. E tu puoi essere pieno e puoi sentirti vuoto, pur avendo lo Spirito Santo dimorante. In altri termini, in un'altra occasione, io ho detto che c'è differenza tra residenza dello Spirito e presidenza dello Spirito. Il fatto che lui è residente non significa che tu lo segui. Può essere che lo ignori. E la Bibbia dice di non mortificare lo Spirito. Cioè tu possibilmente lo continui a umiliare sempre, che nonostante che lui abita dentro di te continua a fare di testa tua. Una è una posizione, residenza. Vi faccio un altro esempio. Se tu hai dei figli ribelli e gli chiedono il certificato di residenza, diranno che abitano a casa tua, però non fanno quello che dici tu. Hanno la residenza, ma non si sono arresi, non hanno l'ubbidienza, non rappresentano la famiglia. Perché rappresentano la famiglia quando fanno la volontà del padre. Ma quando fanno di testa loro, rappresentano se stessi. E qual è il rischio? Che possiamo essere persone che hanno la residenza dello Spirito e non hanno dato la presidenza allo Spirito. Che hanno la residenza, ma non hanno la pienezza. E Paolo cosa ci dice? Dovete essere ripieni dello Spirito. Siate ripieni dello Spirito. Perché se siete ripieni dello Spirito, uno degli effetti sarà che non adempirete mai i desideri della carne. Se cammini per lo Spirito, la carne non ha forza. È debole. È lo Spirito che vivifica. Quindi dobbiamo fare questa differenza. E questa mattina vogliamo capire una cosa che è molto importante. Che mentre la residenza è un dono, la sottomissione è una decisione. Dio ti fa dimorare lo Spirito Santo dentro di te, è un dono. Voi riceverete il dono d'Orea dello Spirito Santo. Ma per essere ripieno devi decidere tu di sottometterti allo Spirito Santo. E quanti disastri abbiamo fatto perché nonostante ripieni di spirito, nonostante battezzati nello spirito, nonostante avere lo Spirito Santo residente, abbiamo continuato a fare di testa nostra. E cosa si vede? Che non c'è l'evidenza che lui dimora in noi. Perché vivi carnale. Chi erano i carnali? Avevano lo spirito. Erano nati di nuovo. Ma non vivevano secondo lo Spirito. Io vi dico una cosa, c'è una grande ricchezza, ma voi vi rendete conto che chi dimora dentro di noi è onnisciente? È il consigliere ammirabile. E quando tu ti trovi in un problema, tu hai l'onnisciente che abita dentro di te, che ti può dare qualsiasi sapienza, qualsiasi consiglio. E voglio dirvi una cosa, ritorniamo al patto. Cosa aveva detto a Dio? Metterò dentro di loro il mio spirito e voi camminerete nei miei comandamenti. Ora ascoltate questo. La dottrina ti fa conoscere i limiti, i confini, ma il patto crea una cosa che la dottrina non può creare, che si chiama complicità. Però posso dirvi una cosa, il successo di un matrimonio non sta nelle regole, ma nella complicità. Tu puoi mettere tutte le regole che vuoi, però quanto è bello quando marito e moglie si amano, parlano la stessa lingua e si aiutano sapendo che sono uno. E noi con lo Spirito siamo diventati uno. E una delle mie preghiere, sapete qual è? Spirito Santo, perdonami di non averti permesso complicità con me. E poi sto pregando, aiutami ad avere una relazione di complicità con te. Quando hai complicità hai confidenza, quando hai complicità lui ti parla, quando hai complicità non trovo ostacoli a farti sapere la sua volontà. Quando hai complicità ti può dire cose ed è sicuro che tu le farai. c'è un rapporto trasparente. E questa mattina è una mattina di impartizione, perché noi vogliamo prendere consapevolezza di quale grande tesoro Dio ha dato alla nostra vita, dandoci la dimora dello Spirito, ma noi dobbiamo dargli attraverso la nostra sottomissione la presidenza, e dobbiamo vivere ripieni dello Spirito. E in questo modo vivremo una vita di vittoria. Facciamo un applauso allo Spirito Santo. Alleluia. Ora vi chiedo di alzarvi. Quando noi entriamo in questa ottica, cari, ci faremo una domanda. Con una persona con cui hai complicità, ti piace spendere del tempo, è vero? Con una persona arraggiata, come diremmo in siciliano, un te pare l'ora che se ne va. Ma quando c'hai una persona con cui hai complicità, accordo, armonia, tu vuoi stare sempre e ami stare nella presenza. Ti senti capito, ti senti amato. Ora voglio dirvi una cosa, non permettete mai al diavolo di distruggere la complicità tra marito e moglie, perché Dio ha detto non è bene che l'uomo sia solo, il diavolo lavora tutto al contrario, a fare sentire soli due persone che abitano insieme. Ma questa mattina, mentre tu alzi le tue mani, noi vogliamo riscattarci.